Radio Palazzo Carli presenta Digitalk. Comunicare oggi dalla A alla Z. Digitalk, la rubrica che vi accompagna nel mondo della comunicazione per scoprire come vivere il digitale con consapevolezza, in modo agevole. Digitalk, consigli immediati, esempi concreti e buone pratiche per comunicare in modo efficace, tutelarvi e riconoscere i rischi del web. Digitalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.
Bentrovate e bentrovati, siete su Digitalk e oggi parliamo di fonti autorevoli, ovvero come sceglierle e come nutrirci di informazioni in modo sano. Ogni giorno riceviamo una quantità enorme di informazioni, articoli, video, messaggi su WhatsApp, post sui social, ma quante di queste cose sono davvero vere? E come facciamo anche a scegliere da chi farci informare, giusto per fare una selezione a monte, altrimenti no, rischiamo quello che è il cosiddetto overload informativo, no? Una sorta di eccessivo arrivo, insomma, di contenuti che non riusciamo a gestire. Ed ecco che allora oggi parliamo proprio di questo, di come riconoscere una fonte autorevole e come costruire quella che potrebbe essere una dieta informativa sana. Proprio come per il cibo, perché anche le informazioni possono nutrirci bene o farci del male, se siamo già sazi ovviamente rischiano già, no? Anche lì di appunto di essere un'esagerazione, rischiamo anche di non gustare qualcosa effettivamente di qualità, quindi la metafora regge in pieno. Iniziamo però col capire cosa sono, cosa significa fonte autorevole. Una fonte autorevole è semplicemente qualcuno o qualcosa di cui ci si può fidare, fidare perché è trasparente, perché ha competenza nel settore di cui parla, perché risponde delle proprie affermazioni, ad esempio documentandole o con dei dati alla mano. Alcuni esempi pratici, così, di fonti autorevoli, che possono sembrare ovvie ma meglio sempre ripetercele, per la salute dovrebbe essere il sito del Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche come persona il medico di famiglia. Se amiamo approfondire, allora ecco le riviste scientifiche. Per le notizie, e qui ovviamente abbiamo tra le più importanti, ci sono le testate giornalistiche storiche con una redazione propria, come potrebbero essere il Corriere della Sera, la Repubblica, il TG1. Ma se vogliamo andare ancora più a monte delle notizie, allora chi c'è di migliore delle agenzie di stampa come ANSA, che hanno poi, sono tutte realtà queste citate, che hanno giornalisti con nome e cognome che firmano gli articoli e appunto rispondono delle proprie affermazioni. Poi per informazioni legali o pratiche ne avremo anche lì, no? da citare, dal sito del comune a quello dell'INPS, all'Agenzia delle Entrate. Di fatto quindi in realtà, se vogliamo autorevoli per storia, perché riconoscibili, perché come abbiamo detto hanno competenza, sono trasparenti e rispondono di quello che dicono con dati o documenti. Come si riconosce una fonte invece non affidabile? Allora, segnali di allarme sono sottili, sempre più sottili, perché ovviamente cercano di prenderci in giro facilmente, ma noi possiamo prestare attenzione dandoci il tempo di guardarci attorno. Il sito, ad esempio, potrebbe non avere un nome chiaro, non si capisce chi lo gestisce, o addirittura è scritto in maniera errata. I titoli sono urlati, i titoli degli articoli sono esagerati e sembrano costruiti per spaventare oppure per scandalizzare. Oppure ancora l'articolo non ha una data, non ha una firma, non si sa chi ne è l'autore, non si sa quando è stato pubblicato. Le notizie poi in queste fonti non autorevoli non vengono magari riportate da altre fonti conosciute. Ecco che allora andare a fare anche un controllo incrociato altrove nel web può esserci d'aiuto. Infine, un'altra forma di riconoscibilità è che magari il messaggio ci è arrivato magari su WhatsApp e non ha un link dove possiamo andare a verificare, o il link torna a essere quell'articolo senza una data e senza una firma. Però il classico appunto messaggio che arriva a mo' di catena, ecco, è qualcosa di sospetto su cui soffermarci. Ecco che ci soffermiamo, ma per far che cosa di fronte a un contenuto che non c'è proprio così, non ci va così a genio? Di sicuro per porci delle domande. Si parla tanto ora di un dover tornare al pensiero critico, quindi al cercare di allenare, no? Anche quella propria capacità di discernere fra cosa è vero, cosa è plausibile, cosa invece non ha una forma di riconoscibilità nella realtà. Ecco che per farlo noi dobbiamo porci delle domande. Le tre che vi voglio portare oggi come strumento sono tre domande utili prima di credere a qualcosa. È un metodo semplice, no? Che possiamo utilizzare anche sui social, quando vediamo un post che soprattutto che ci spinge, ci prende la pancia in maniera particolarmente importante. Iniziamo a capire chi è l'autore, chi dice quel tipo di contenuto lì. C'è un nome? C'è un'organizzazione? C'è un'istituzione riconoscibile? O arriva da uno magari da uno sconosciuto, da un nome utente visibilmente inventato? Un messaggio quindi anonimo, potremmo considerarlo anonimo, magari il sito stesso è sconosciuto. Il secondo tipo di domanda è quello di cui abbiamo fatto cenno prima, ovvero il controllo incrociato. Lo dicono anche altri quel tipo di contenuto lì, perché se una notizia è vera ed è importante, dovrebbero esserci altre fonti affidabili che la riportano. Quindi andare a cercare il titolo o il concetto racchiuso nella notizia su Google permette di capire dove compare, quante volte compare, e se compare solo una volta, solo su siti dai titoli strani, solo con titoli sensazionalistici, ecco che allora di sicuro potrebbe solo alimentare il sospetto sulla veridicità di quel contenuto. La terza domanda che dobbiamo porci è: quando è stato scritto? Le notizie vecchie spesso vengono riciclate come se fossero attuali, quindi il controllare la data ci permette di non indignarci magari per qualcosa che è successo anni fa e che è già stato risolto magari nelle vie legali opportune, le sedi legali opportune, oppure mi permette anche di capire, cercando sempre su Google, se è già una bufala che era uscita, no? Anni addietro, che è stata sbugiardata e che adesso sta semplicemente ritornando perché ritornano le condizioni per poterla rendere virale e creare quindi sempre quelle forme di interesse, se vogliamo, di interesse alla visibilità, che poi altro non sono che interessi economici, cioè io più clicco più do comunque input di visibilità a un contenuto e quindi questo può vendere, se vogliamo dirla breve, spazi pubblicitari a favore di chissà chi, no? Mentre noi ci siamo caduti in pieno e diamo soldi appunto a realtà poco oneste. Quindi noi torniamo a queste nostre tre domande: chi l'ha detto, se lo dicono anche altri e quando è stato scritto. Queste tre domande ci permettono di avere una dieta informativa sana, proprio come noi, no? Per stare bene dobbiamo mangiare un po' di tutto, ma chiaramente privilegiando gli alimenti sani, possiamo costruirci anche noi una routine informativa, ad esempio scegliendo quelle due o tre fonti affidabili da consultare ogni giorno, invece di andare a consumare letteralmente e metaforicamente tutto quello che ci capita sotto agli occhi. Quindi la logica della minor quantità a favore di una maggiore qualità rimane sempre valida. Andando verso la chiusura, è opportuno anche fare un esempio. Come caso porto quello della bufala del limone e bicarbonato, che ogni tanto compare come rimedio al cancro. Questo è un messaggio che circola su WhatsApp anche, ma soprattutto sui social, da diversi anni e ciclicamente torna in auge. Sostiene che proprio ci sia una ricerca scientifica che ha dimostrato che la combinazione di succo di limone e bicarbonato di sodio sarebbero più efficaci della chemioterapia. Il messaggio sembra convincente perché usa parole tecniche, cita la presenza di studi, quindi in realtà può anche andare a colpire chi spera di poter guarire senza far ricorso appunto a terapie così invadenti come la chemioterapia. Ma in realtà nessuna istituzione scientifica seria ha mai pubblicato nulla del genere, e anzi l'Istituto Nazionale dei Tumori ha più volte smentito questa storia. Eppure continua a girare. Perché continua a girare? Proprio perché di volta in volta torna a far leva su quella che è un'aspettativa umana, o quella della speranza di chi è malato, di chi ha un familiare malato. Com'è che ci si difende? Ho citato proprio l'Istituto Nazionale dei Tumori, ma se non è quello è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi andando a cercare nei siti istituzionali quelle che possono essere delle fonti certe, invece di fidarsi magari di un messaggio che, per quanto di speranza, ci è arrivato magari in maniera anonima da una filiera di scritture di contenuti anonima su WhatsApp o sui social. E poi appunto abbiamo avuto l'esempio della pandemia, che ha visto girare in maniera molto più corposa verità o meno sui rimedi, ecco, quindi quella la tralasciamo oggi, però basti questa della bufala del limone e del bicarbonato, che invece ciclicamente torna sotto i nostri occhi. Quindi, tornando a noi e andando a concludere, la prossima volta che ci arriva una notizia che ci sembra incredibile, domandiamoci appunto perché crederci. Che si tratti di salute, di politica o di qualsiasi altro tipo di contenuto, fermiamoci un momento e domandiamoci chi lo dice, se lo dice anche qualcun altro e, se vogliamo, anche chi è che lo dice a sua volta, no? È autorevole anche, sono autorevoli anche le altre fonti. Quando è stato scritto? Sono tre domande semplici che possono fare la differenza nella qualità delle informazioni di cui ci nutriamo. Grazie per l'attenzione e a presto con DigiTalk.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato DigiTalk, comunicare oggi dalla A alla Z. DigiTalk, la comunicazione digitale spiegata semplice per tutti, a cura di Anna Zuccaro.